credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi apriamo il nostro programma presentando non un romanzo ma un dramma in tre atti, dal titolo Clarisse di Liliana Cantatore. Il volume è edito dalle edizioni Nema Press e Liliana Cantatore è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie, sono molto onorata di essere fra di voi e di poter parlare di questo libro che amo molto e che ho molto aspettato di veder pubblicato.
Sì, perché tra l'altro questo libro ha vinto un premio importante,
sì, questo,
alcuni anni fa.
Sì, ha vinto un premio per il Teatro della Fede nel 2004, ma i premi del teatro purtroppo non hanno spesso vita duratura perché sono legati agli sponsor, alle sovvenzioni, eccetera, eccetera, per cui dopo 2 anni non ne hanno fatto più nulla e non hanno pubblicato la collana in cui il testo poteva essere inserito.
E adesso invece appunto trova...
Sì, sì, a seguito di un convegno a Firenze in cui qualcuno si ricordava di questo testo e allora una coraggiosa editora, come vuole chiamarsi lei, brillantemente e simpaticamente, ha deciso di tentare l'avventura.
Neria Di Giovanni, che è appunto...
Neria Di Giovanni.
Sì. Dunque... partiamo allora da questo testo che ha una genesi molto, molto particolare e molto personale anche perché si riferisce al suo lavoro invece di insegnante.
Sì, come mi è capitato di dire in altre occasioni, veramente è un testo sospeso tra vero storico e verosimile universale. E il vero storico ha molta parte all'interno di questa narrazione perché il punto di partenza è reale ed è quello che mi ha toccato profondamente. Una mia ex alunna, molto cara, ma che avevo in parte perso di vista, mi ha mandato una comunicazione tutti insieme, che io non aspettavo, estremamente suggestiva e intensa, in cui mi diceva che stava per pronunciare i voti entrando in un convento di clausura. Aveva 26 anni, le ultime informazioni che avevo di lei me la davano... prossima alla laurea, fidanzata, istruttrice di nuoto, inserita in una vita sociale con una sua fisionomia di pienezza. E quindi non mi aspettavo assolutamente questa cosa. Ma quello che poi mi ha impressionato di più è stata la natura della comunicazione. Era una comunicazione che non mi aspettavo da vari punti di vista. Innanzitutto per il contenuto, e questo l'ho già detto, ma soprattutto per la qualità della comunicazione, per l'intensità della comunicazione. Avevo lasciato una ragazza che si esprimeva come tutti i ragazzi d'oggi, bene, correttamente, perché era brava, ma non avevo notato in lei niente di particolare. E improvvisamente mi sono trovata di fronte non solo ad un'adulta, ma ad un'adulta illuminata dalla grazia, quindi assolutamente trasfigurata. La lettera che mi ha mandata era un capolavoro di intensità, un capolavoro di chiarezza e di lucidità che veramente mi ha lasciato sconvolta, mi ha provocato. Ecco perché la controcopertina parla di provocazione del silenzio. In realtà quella era una parola, però è una parola che uno sentiva maturata da un profondo silenzio interiore, come succede per le comunicazioni più belle della letteratura, che si collocano alla fine di un lungo discorso interiore. Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago? Forse rispetto a che? Rispetto a tutto un discorso enorme che c'è prima e che però rende estremamente intenso e coinvolgente quel poco che si dice.
C'è un episodio che riguarda ancora appunto la sua esperienza proprio di insegnante e proprio nei confronti di questa ragazza, che riguarda una lettura di un autore ovviamente molto, molto frequentato sui banchi di scuola e molto amato anche da lei, che è Dante Alighieri.
Sì. Beh, su Dante Alighieri ho la mia tesi di specializzazione e quindi c'è stato un periodo in cui lo conoscevo a memoria. Adesso vabbè, la mia memoria non è più così brillante e la mia frequentazione non è più così costante.
Però in quel caso era proprio a memoria, credo,
quella volta,
no? Perché avevi raccolto...
Sì. No, al tempo della scuola, adesso è un po' che non insegno, ma al tempo della scuola... La mia proposta a loro era sempre a memoria, perché volevo stabilire un contatto, cioè li guardavo mentre parlavo e quindi vedevo come reagivano. Devo dire la verità, sono riuscita a far amare ai miei alunni il paradiso più che l'inferno, che non è un'impresa da poco, devo dire.
E stava leggendo proprio un canto del paradiso.
Sì, un canto del paradiso, il terzo, quello di Piccarda Donati, che è una clarissa. È facile dire che queste sono ricostruzioni a posteriori, ma non è soltanto quello, non credo che sia soltanto quello. Nel momento in cui io recitavo questo verso bellissimo e conclusivo, e la sua volontà della nostra pace, questa ragazza che era davanti a me ha avuto un sorriso di comprensione assoluta che a me è rimasto dentro. Io ricordo quel sorriso, per questo dico, sì, sono ricostruzioni a posteriori nel momento in cui uno registra l'importanza della cosa, però la cosa era rimasta dentro. E ho avuto la sensazione effettivamente di una comunicazione molto particolare, quale difficilmente si stabilisce a scuola, cioè aveva capito anche al di là delle parole. Poi, a posteriori, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato appunto quel sorriso e quello sguardo. E adesso, ancora più a posteriori, mi rendo conto di un'altra cosa, dopo aver scritto il libro, che avevo registrato qualcosa di importante in lei, ma avevo registrato anche qualcosa di importante in me.
Proprio quello sguardo e quel sorriso sono secondo me rievocati anche nello schizzo di Matisse che ha voluto in copertina, vero?
Allora, io ho rinunciato a pubblicare questo libro in due occasioni perché non volevano darmi questa copertina. Quindi ti ringrazio di aver capito che questa cosa per me era di carattere assolutamente fondamentale. Anche qui c'è un'altra storia e non parliamo sempre di casi e di coincidenze, perché io sono convinta che il caso, le coincidenze, sono fondamentalmente la ricchezza delle esperienze e la ricchezza delle persone. Cioè tu più hai esperienze, più ricco è il ventaglio della tua vita e più lasci spazio appunto al fiorire di queste meravigliose coincidenze. Io amo molto Matisse e questo è uno schizzo che mi ha sempre colpito. Dopo aver scritto il libro ho pensato che non poteva esserci nessun'altra copertina, perché in pochissimi tratti, con quello stile di semplicità che è quello della fede, che è quello delle clarisse, che è quello di chi arriva ad una verità, però si esprime abbandono, fiducia, pudore, raccoglimento in meditazione. Non sapevo altro. Due anni fa sono andata a Vance con una mia carissima amica e... che cosa è successo? Ho visto questa cappellina meravigliosa che Matisse considerava il suo capolavoro. Ovviamente abbiamo approfondito e ci hanno colpito altre cose, devo dire la verità. Cioè più che altro la corrispondenza tra Matisse e un religioso che era particolarmente intensa. Si nominava una suora, ma non ci avevamo fatto caso anche perché non si dava alla cosa un particolare risalto. Questa mia amica, scrittrice anche lei, Paola Ferrantelli, ha continuato ricerche per conto suo e ha scoperto che questa è una suora ed è una clarissa. Non so, incredibile. Momento. Non so, ma questa è la forza dell'arte, eh? Cioè che riesce ad esprimere tutto anche con quello che sembra poco, certo, poi, con quello che sembra poco, perché io dicevo sempre ai miei alunni, attenti, perché la bellezza di certi versi, tipo Dolce e chiara e la notte senza vento, consiste nel fatto che sono così semplici che ognuno pensa che potrebbe scriverli lui. In realtà li può scrivere soltanto, certo, Leopardi, così lo può disegnare solo Matisse e così via. Tratti, ed è proprio la suora che ha permesso il contatto, per cui Matisse poi ha costruito questa cappellina.
Allora veniamo un po' proprio alla storia che viene raccontata nel, sì, nel dramma. C'è una giornalista, Sara, che si reca appunto in un convento dove ci sono cinque suore. Ed ha, Sara, una storia abbastanza simile appunto a quella che tu hai raccontato come tua esperienza personale, sì, quindi va a trovare appunto una sua allieva che, sì, che ha scelto.
Sì, il punto di partenza è un'intervista che deve realizzare per un settimanale cattolico di larga tiratura e in cui riesce ad ottenere il permesso del vescovo, il quale è interessato a sapere qual è la situazione delle suore in una situazione che si immagina di rapida chiusura del convento ormai pressoché disabitato.
In questa rapida chiusura mi sembra anche di ravvisare, diciamo metaforicamente, anche la come dire, a che cosa serve questa vocazione, questa scelta.
Ma anche qui c'è un punto di riferimento, cioè come si vede del resto anche dal titolo, insomma. Il mio punto di riferimento è il dialogo delle Carmelitane di Bernanos e anche, se non soprattutto, nella versione musicale di Poulenc.
Sì.
E mi sono chiesta, allora i conventi si chiudevano perché c'era una rivoluzione che si esprimeva con violenza. Oggi si chiudono perché c'è un cambiamento che è peggio di quella rivoluzione, perché è strisciante, perché non ce ne rendiamo conto. Per cui non possiamo difenderci quanto, sì, vorremmo, non possiamo confrontarci come sarebbe giusto. E in effetti anche nella nostra epoca i monasteri si chiudono, in particolare ovviamente quelli di clausura che rappresentano una scelta estrema. Io stessa e molti dei miei amici si pongono delle domande sulla, e avrai sentito probabilmente, no, in una presentazione che c'è stata, sulla utilità, loro dicono sociale, tra virgolette, di questo tipo di scelta. Utilità sociale a cui tu devi rispondere la preghiera e già sei in un terreno che non riconoscono più.
Certo,
ecco,
certo.
Quindi ho voluto dire, e oggi come sarebbero queste carmelitane? E sono le clarisse di cui parlo io.
Certo, e questo è un dubbio che viene espresso da uno dei personaggi, che è Filippo, sì, appunto, sì, nel testo, che serve un po' da contraltare, perché quello che forse tutto sommato, pur in un'assoluta onestà intellettuale, ma non riesce a capire quale possa essere la ragione di queste donne sicuramente, ma anche in primis le ragioni di Sara, che vuole chiudere o perlomeno non riprendere la relazione che hanno avuto.
Sì. Ecco, hai detto bene, in assoluta onestà intellettuale. Questo libro infatti è un po' dedicato in sordina, con pudore, a chi crede e a chi non crede. Io l'ho espresso con due nomi, a Suor Cinzia, che è il nome reale, e a Filippo, che è il nome di fantasia, dietro cui si nascondono molte persone.
Cioè, nella dedica del libro.
Nella dedica del libro, sì. E in effetti non riesce a capire, perché mentre si spiega un altro tipo di scelta, quello che porta le suore negli ospedali, quella famosissima di Madre Teresa di Calcutta, che si mette a contatto con ogni forma di povertà, con ogni forma di miseria spirituale e fisica e intellettuale, e la segue, dà consiglio e dà conforto. Questo rifiuto della vita, questo rinchiudersi in un convento, non si spiega, sembra inutile, sembra un sacrificio veramente vano. Quel signore che mi ha posto la domanda due giorni fa mi ha detto è un suicidio, è brutta come parola, ma sembra un suicidio. Ecco, io ritengo che questa sia invece proprio la forza di questa scelta. Credo qui absurdum, avrebbero detto in altre epoche. Cioè, non ha senso nello spazio in cui viviamo, cioè si gioca tutta la vita sulla fede dell'altrove, di cui diventano testimoni assoluti, perché chi fa l'altro tipo di scelta, per carità di Dio, insomma, su cui non posso, non solo non posso dire nulla, ma che mi trova inadeguata e umile nel momento in cui la considero. Però si colloca in un ambito quotidiano in cui appunto il sorriso di risposta, lo sguardo, la gratitudine, la sensazione di vedere un cambiamento in una posizione umana, in qualche modo ti dà una risposta. Cioè va bene anche qui, anche se non ci fosse nient'altro, avrebbe comunque un senso. L'altra scelta no, non ne ha nessuno qui. Può essere fatta soltanto se c'è un altrove, di cui quindi diventano testimoni, secondo me, in assoluto.
Sì. E qui c'è, adesso non so se riesco ad esprimerlo in maniera chiara, ma è la cosa che poi tra l'altro a me ha colpito anche di più, proprio commuovendomi mentre leggevo appunto alcune pagine del testo durante poco prima della presentazione, perché mi sembra che persino Filippo, che è così lontano, se vogliamo, da questa realtà, arrivi però a comprendere questa trasformazione della rinuncia in offerta, perché in fin dei conti anche la scelta di Sara, nel momento in cui c'è quella piccola scena con la foglia, no? che lascia cadere dalle mani, mi sembra che con un piccolo gesto voglia esprimere anche a lui appunto questa richiesta d'amare a distanza, di amare senza
ritorno,
possedere.
Senza possedere, no? Ecco, sì, molto bene. Beh, insomma, uno scrive per essere capito, ti ringrazio tanto, guarda, veramente. E ritengo che effettivamente queste cose non si possano esprimere a parole, si possono esprimere in gesti, si possono esprimere in immagini, si possono esprimere in emozioni. Cioè, tutto sommato, la parola nella sua raffinatezza, io amo la parola, come farei a scrivere se non l'amassi, però è uno strumento più grossolano. Cioè, in effetti anche nelle letture liturgiche noi sentiamo parlare, nel momento in cui si parla di spirito, di gemiti inesprimibili, di gridi, il famoso urlit, l'urlo primordiale, il grido primordiale, attraverso cui nuda e cruda si esprime l'emozione, un po' come nello schizzo di Matisse, in cui non c'è niente, quella non è una parola, quello effettivamente è un'emozione, un sentimento, insomma, sì. E quindi anche Filippo, sia pure così, sia pure nell'ambito di una emozione che potrà essere poi tradotta o non tradotta,
però intuisce,
come dice Manzoni, può essere castigo, può essere misericordia. Non è che non dobbiamo chiudere gli occhi e pensare, io spero tanto che si salvino tutti e prego per questo, ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte ad una realtà che ci vede di fronte a scelte tanto diverse.
Certo. Questo tema della rinuncia mi sembra che poi serpeggi un po' all'interno di tutto il dramma, perché per esempio la madre superiora, già nella prima scena, insomma nel primo atto, parla della sua rinuncia alla musica, che era una cosa che lei evidentemente amava. La stessa Sara si trova a dover incomprensibilmente rinunciare alla lettura del suo Dante nei giorni che passerà appunto nel convento, e Suor Chiara, dietro cui si nasconde, diciamo, il personaggio di Suor Chiara si nasconde, Suor Cinzia, deve rinunciare anche all'ultimo abbraccio con la sua amica. Quindi sono tante piccole rinunce, tante piccole offerte, perché appunto io leggo questa identità in qualche modo, no? tra le due cose che danno. E qui c'è un'altra pagina particolarmente bella, è una delle pagine conclusive del dramma, in cui la superiora parla di un dolore che è stato riscoperto grazie alla presenza di Sara nel convento.
Sì, credo che sia quello che ci ha detto il Papa Francesco recentemente: non si può essere cristiani senza croce. Cioè possiamo essere qualunque altra cosa, anche vescovi e cardinali, ma non possiamo essere cristiani senza la croce, cioè se non passando attraverso questa rinuncia. Dopo ci viene dato tutto. Alla fine la madre superiora trova anche la certezza necessaria per recuperare quella musica, perché è un sacrificio che può essere giocato altrove nella sua rinnovata esperienza di vita. Ecco, questo è il dolore, che le scelte che noi facciamo non le facciamo una volta per tutte, devono essere per forza di cose rinnovate, altrimenti non hanno senso. Ma rinnovate significa nel loro dolore di scelta. Non solo nella loro gioia di scelta, quella viene dopo. E ecco, questa è secondo me un'altra cosa importante. Leggendo il Vangelo, noi vediamo, dobbiamo perdonare 77 volte 7. 77 volte 7 dobbiamo rinnovare le nostre scelte, cioè dobbiamo di nuovo perdonare noi stessi, assolverci da quello che abbiamo fatto e rimetterci in cammino, secondo me.
Questo testo rappresenta appunto un'esperienza personale molto, molto forte, anche dolorosa, perché lo si avverte ogni tanto appunto dalla commozione che traspare nelle sue parole. E come hanno reagito le Clarisse alla lettura di questo testo?
Ritorniamo alla provocazione del silenzio. Allora, la provocazione del silenzio, questo del ha un valore soggettivo e ha un valore oggettivo. Le Clarisse non si esprimono molto in termini emotivi. Ritorniamo a quel discorso di sguardo, ritorniamo a quel discorso di sorrisi. Però uno si accorge del soprassalto delle coincidenze. Cioè, quello lo registri nel momento in cui parli con loro. Per esempio, a Grottaglie c'era un monastero di Clarisse, io non lo sapevo, e quindi sono state
a
molto
Grottaglie c'è stato il premio.
Il
no?
Premio, sì. E loro sono state molto coinvolte da questo testo che arrivava, e anche da una cosa, che c'era una giovane suora che faceva le icone e che le aveva sempre vissute così come le ho descritte io. Non mi ha detto granché, ma mi ha detto questa cosa e me l'ha detto con profonda commozione. Significa che in qualche modo si sono riconosciute, e nel momento in cui mi hanno ringraziato, forse anche allora si sono riconosciute. Più di tanto, più in profondità di così, profondità esteriore, diciamo, non vanno, perché tutto quello che loro ritrovano dei rapporti umani lo ritrovano nella preghiera più che nel contatto diretto. E non perché non lo sappiano, non lo vogliono fare, ma perché la loro è una distanza, cioè sì. La loro è un'altra dimensione.
E ritorniamo un po' in qualche modo a questa immagine della copertina, questo schizzo di Matisse, con questo sorriso delicato,
sorriso,
questo sguardo,
questo raccoglimento
distante.
Questa sì. Mi diceva una mia amica che non ama l'arte moderna: ma perché non gli hanno fatto gli occhi? Perché sta guardando dentro, non esatto. Ha il tempo di guardare fuori.
Allora, grazie a Liliana Cantatore
grazie
di essere
te,
stata
Rosario,
in nostra compagnia. E ricordiamo anche il titolo del tuo dramma, Clarisse. È un dramma in tre atti, edito dalle edizioni Nema Press. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a te ancora. Thank you.